Il concetto del sé definisce un rapporto autorelazionato. Abbiamo detto che la riflessività è proprio la caratteristica del sé, che conosce ciò che esso è in maniera, per l'appunto, speculare, come dinanzi a uno specchio. Io mi cerco, io cerco me. Ma questa dimensione di duplicità relazionale, io che torno a me, come sdoppiandomi, nel discorso non sono più uno. Questo discorso dovrebbe, e forse lo faremo quando prima o poi ci incontreremo, dovrebbe rimandarci all'idea plotiniana dell'uno, che non si risolve mai in discorsività. Nel momento in cui noi sviluppiamo il discorso, siamo già nel dialogo, nel duale, nello sdoppiamento. L'io che cerca sé è già due, è già scisso, è già nella riflessione, ha bisogno di guardarsi per riconoscersi, per tornare a sé. E cominciamo, sentite, a evocare quello che sarà il tema che ritroveremo alla fine, la ripresa. Ma intanto cerchiamo di capire che cosa intendiamo come autorelazione, come dimensione del rapporto. Così scrive Kierkegaard. Il sé è un rapporto che si rapporta a se stesso. Che il rapporto si rapporta a se stesso? Che si rapporta a se stesso? Non il sé come rapporto, ma che si rapporta a se stesso? Questo ci interessa, il che ciò avvenga. Ancor prima di stupirci del fatto che noi abbiamo la possibilità di chiederci chi siamo, ciò che ci stupisce filosoficamente è la constatazione che ciò sia. C'è un rapporto, non c'è una immediatezza. L'uno, scrive Kierkegaard, è una sintesi di infinito e finito, di temporale e eterno, di libertà e necessità. In breve, una sintesi. Una sintesi, un rapporto tra due. Nel rapporto tra due, il rapporto è il terzo, e questo è il sé. Ora vedete di nuovo quanto hegeliano sia questo periodare, il tema della sintesi, che per Kierkegaard sbilancia, squaderna qualunque possibilità di totalizzazione chiusa, giacché nel rapporto tra due sorge il terzo, e questo terzo lo chiamiamo, lo riconosciamo come il nostro concetto chiave, cioè il sé. Ciò che qualifica il rapporto, ciò che è il rapporto, è il sé. In questo caso, probabilmente, poi torneremo alla sintesi di infinito e finito, temporale ed eterno, libertà e necessità, temi che ci occuperanno lungamente e che qui sono solo per la prima volta enunciati. Ma ciò che intanto interessa ora capire è questa enunciazione del terzo. Nel rapporto tra due, il rapporto è il terzo. Noi abbiamo sempre a che fare con due elementi: io e l'altro, l'infinito e il finito, la mia anima e il mio corpo, la dualità come esperienza della immediatezza esistenziale. E lì dentro cerchiamo una sintesi, una messa insieme dei due. Quando noi mettiamo insieme due poli, due elementi differenti, e vogliamo che esista un rapporto tra i due, ciò che qualifichiamo come terzo è il rapporto medesimo. Non siamo mai soltanto nel due, se i due si relazionano l'uno all'altro e reciprocamente. Dicendo questo e facendo sintesi dunque, cioè nel mettere assieme due poli, due tesi, due posizioni, due dati, noi stiamo introducendo un terzo. Ma questo terzo non si somma ai due, non fa esplodere la sintesi, anzi, è ciò che apre la sintesi rendendola possibile. L'esplosione della chiusura di un sistema è una cosa, l'esplosione come distruzione è un'altra. Noi qui assistiamo, e la riprenderemo più avanti, alla dischiusura dei poli che si relazionano. Il terzo elemento lo chiamiamo spirito, lo chiamiamo sé. Questo potrà sembrarvi più perspicuo probabilmente attraverso il rimando al dogma trinitario, che in un corso come il nostro di filosofia della religione non può che esserci molto presente. Il dogma trinitario definisce l'essere divino, pensa l'essere divino attraverso tre metafore: quella del Padre, quella del Figlio e quella dello Spirito Santo. Ora, questo Spirito è l'elemento che consente la relazione Padre-Figlio. Vedete bene che anche in questo caso ciò che noi pensiamo è il rapporto, è la relazione di due attraverso il terzo, il Padre, il Figlio, la cui vita è, la cui relazione è lo Spirito. La complessificazione di questa dinamica che determina l'essere del sé si instaura in Kierkegaard tra quattro opposte polarità, quelle che prima abbiamo soltanto velocemente enunciato e che potevano parervi disorientanti, cioè il finito e l'infinito, la necessità e la possibilità. Il finito e l'infinito, la necessità e la possibilità. Vedete che sono termini opposti. Quando noi diciamo finito, immaginiamo facilmente che il suo contrario sia il non finito, e quando inseriamo il termine necessità, sappiamo che il suo opposto è invece la possibilità. Questi quattro concetti, queste quattro forze polari, nella loro interazione, creano un campo, davvero un campo di forze. Se fossi lì con voi di fronte a una lavagna, disegnerei un'ellisse, la ritroveremo, questa figura dell'ellisse, con i quattro diversi fuochi. Provate a disegnarvelo su un foglio lì accanto a voi e immaginate quattro poli che creano un campo energetico, un campo di forze. Queste forze polari, queste forze opposte, che nella loro opposizione creano l'interazione, creano per l'appunto un campo che scopriremo essere il luogo proprio del sé, ma a questo dobbiamo ancora arrivare. Noi identifichiamo l'ellisse attraverso finito, infinito, possibilità, necessità. Provate per l'appunto a segnare questi quattro poli: finito, infinito, possibilità e necessità. Lo spazio vorticoso che si realizza all'interno di questo spazio di forze lo chiameremo sé. Ma a questo, ripeto, dobbiamo ancora arrivare. Il polo della finitezza, immaginiamo di averla posta lassù, in cima alla nostra ellisse, il polo della finitezza comprende la definizione dell'io mediante i suoi limiti, che sono limiti temporali e limiti fisici. Noi conosciamo il nostro io biografico, Abbiamo un nome, un sesso, una storia, una famiglia. Ci definiamo dentro questi limiti che sono le nostre anche caratteristiche personali. All'opposto, nelle liste, possiamo mettere l'infinito, questo altro polo. Il polo dell'infinità implica, al contrario, all'opposto di quello della finitezza, la dimensione smisurata del desiderio. Sull'altro asse abbiamo posto invece necessità da un lato e possibilità dall'altro. Le necessità sono numerabili. Noi possiamo sapere che cosa ci è necessario. Le possibilità sono invece innumerevoli e irreali, cioè non attingono ancora la dimensione di realtà. La multivocità dei possibili consente all'essere la sua libertà, ma questa svanisce se manca la realtà, se non incontra cioè la limitazione del necessario. Dunque la nostra ellisse, ripetiamola, si costruisce, si svolge attraverso l'inseguimento costante di questi quattro poli differenti: finito, infinito, necessario, possibile. Kierkegaard pensa il sé come nucleo che diviene reale. Quando occupa lo spazio della libertà che si produce nella intersezione delle assi suddette. Proviamo a collegare con due diverse linee intersecanti dunque e capaci di centrare l'ellisse, quindi noi colleghiamo finito e infinito, possibile e necessario, abbiamo due linee che si intersecano, abbiamo una forma di croce. Ebbene, la libertà che non può trovarsi nel polo del necessario, che è obbligante, ma non può trovarsi neppure nel polo del possibile, perché è irreale. E la libertà, vale in Kierkegaard e nella teologia di riferimento, come ciò che qualifica l'essere tanto del divino, Dio creatore e un Dio libero, quanto dell'umano, che altrimenti non potrebbe decidere di sé. Ebbene, questa libertà è vorticosamente messa in circolo dalla intersezione dei poli diversi che riguardano l'esistenza dell'io nella sua finitezza, nel suo desiderio come capacità di apertura all'infinito, nel suo trovarsi legato al polo della necessità, eppure aperto alla possibilità che se non diventa reale svanisce. Attraverso questa immagine dell'ellisse voi cominciate a raffigurare la complessità dell'io che cerca sé. Qui il sé non ha ancora avuto luogo. L'io è vorticosamente impegnato a mettere in circolazione le sue esperienze di realtà attraversando e non fissandosi in alcun polo. E vedremo con Kierkegaard che qualora ci fissassimo in un polo determinato, noi perderemmo l'autenticità dell'io. L'io finirebbe per annichilirsi, per nascondersi fino a non essere più, se anziché mantenere la dinamicità vitale delle diverse forze dell'ellisse cercasse una comoda scappatoia in un solo di questi punti, nella dimensione del finito, dell'infinito, del necessario e del possibile. Il sé si fa reale, secondo Kierkegaard, nella misura in cui è mantenuto per l'appunto il dinamismo a cui facevo riferimento, il dinamismo tra le diverse polarità. Quando invece l'equilibrio di queste forze, le forze che sostengono questa ellisse che designa il campo dell'io che cerca sé, quando l'equilibrio di queste forze decade a causa della fissazione in un unico polo rispetto all'opposto, la libertà è negata, dunque l'io non è più se stesso e si sente disperato. È un io che non spera, è un io che non si trova. Ricordate, il tema del libro è la malattia dello spirito che ha nome di disperazione. Cominciamo a capire un po' di più. Cominciamo ad accorgerci che la disperazione riguarda la perdita di sé, lo smarrimento di sé. E la parola chiave, la parola che sostiene tutta questa discorsività è la categoria della libertà. Libertà che sta e cade nell'intreccio delle diverse polarità, polarità contrapposte. Mentre l'equilibrio dinamico di questo rapportarsi assicura l'uscita dalla disperazione, la vittoria su questa malattia mortale, cioè la riuscita del sé, che è appunto una sintesi. Ma bisogna farla questa sintesi, bisogna arrivarci. Ed è una sfida. La sfida si gioca nell'ottenimento di tale sintesi, che è complicata dal raddoppiamento dei piani. L'ignoranza della complessità, la fissazione preferenziale su uno dei poli, in genere, abbiamo visto, sono proprio la causa della disperazione. In questi casi il soggetto umano cerca una propria definizione, non nella dinamicità, ma nella staticità unidimensionale di un unico polo. La preferenza fissista può porsi come autonegazione o come autoimposizione. Infatti, la disperazione, lo vedremo man mano in maniera più analitica, che è il fallimento distorcente del sé, consiste o nel rifiuto disperato di essere se stessi, o al contrario, nella pervicace volontà di volersi e dunque di volersi disperatamente. La disperazione, la prima disperazione che Kierkegaard ci addita, è una sorta di disperazione impropria, quasi un'anticamera della vera e propria disperazione, ed è quella che affligge chi ignora completamente l'esistenza del proprio sé. Sono un po' come gli ignavi di dantesca memoria. Devi già essere consapevole di te stesso, devi aver già fatto un lavoro su di te per sapere di essere disperato. O meglio, per sapere che l'io rischia di perdersi se non si cerca, se non si interessa a se stesso. Questa è la caratteristica dell'umano. Non è dato di per sé, non è dato una volta per tutte, non vive in maniera meccanicistica, ma libera, e quindi non può non cercarsi. Cercandosi, certo, è a rischio di morte. Hölderlin, il grande poeta, ci spiegava che in un verso magnifico che dove cresce il pericolo, cresce anche ciò che salva. E questo perché la vita è sempre una vita a rischio di vita. La malattia è mortale a vantaggio della vita. I due poli, come sa la letteratura di ogni tempo, non si possono sganciare, non si possono separare. Dunque, disperazione impropria, disperazione che non ha neppure la dignità del nome, è quella di chi non sa di chi non è consapevole dell'esistenza del proprio sé. Costui non si accorge, non si avvede della disperazione come tratto peculiare della condizione umana e dunque ignora il compito della ricerca autoriflessiva e si accorge solo di una puntuale, banale esteriorità oggettuale, ma non si occupa di sé. Conoscere oggetti e non conoscere il soggetto che si è significa perdere l'umano. Lo schema tripartito della disperazione comprende invece la negazione di sé, anche la negazione di sé, comprende l'autoesaltazione, come fu quella di Narciso, come fu quella di Lucifero. Dunque, dalla banale disperazione impropria noi passeremo alla disperazione come affermazione di sé o alla disperazione come negazione di sé.